Alberto si abbeverò di quel sottile veleno che lo penetrava senza che egli se ne avvedesse, e l'ebbrezza di oggi gli dava la sete per domani, e spesso non era che un gesto, un'inflessione di voce, uno sguardo distratto, un sorriso appena accennato. Egli stava in una continua agitazione, non si accorgeva nemmeno che cercava tutti i mezzi per star vicino alla contessina Manfredini, che accanto a lei era tutt'altro uomo, che non poteva saziarsi di rimirarla, che era inquieto, dispettoso, cogitabondo quando era costretto a star con la cugina, non si avvedeva degli innocenti sotterfugi, delle ingenue manovre che la povera Adele inventava per vederlo sorridere. Non indovinava le domande che erano nel silenzio di lei, l'inquieta ansietà dei suoi sguardi. La poverina cercava almeno la compagnia di Gemmati, come per sfogarsi con lui, come se egli avesse qualche cosa del suo amico, e stava sovente vicino a lui, zitta zitta, o pensierosa, o parlandogli di cose indifferenti, spesso ricacciando indietro le lacrime che le facevano velo alla vista, senza osar di svelargli giammai il suo dolore. Lo zio Bartolomeo non guardava più il tempo, non si fregava le mani e prendeva il tabacco con molta enfasi. Velleda non si accorgeva di nulla, non mostrava di evitare Alberto, ma lo incontrava assai raramente da sola. Al contrario, si trovava più spesso con Gemmati, stava più volentieri a discorrere con lui, gli si mostrava graziosa, si faceva accompagnare nelle sue passeggiate e faceva gravare su di lui il peso dei suoi capriccetti bizzarri. Una volta Gemmati, tornando da caccia, aveva incontrato le ragazze, Alberti, lo zio Forlani, i coniugi Zucchi, la intera comitiva, insomma, al cancello del giardino. Tutti si erano affrettati attorno al suo carniere ben pieno, facendogli mire allegro. Velleda sola rimaneva zitta. Però la signora Zucchi, che era molto sensibile, offuscava un po' la gloria del cacciatore fortunato con esclamazioni compassionevoli verso una tortorella fedele che teneva spenzoloni per un'ala e se la prendeva col crudele divertimento, con la durezza di cuore, eccetera. Velleda, seria seria, l'interruppe. Se fossi un uomo, non vorrei far altro. O tu, perché non sei venuto? Domandò Gemmati al suo amico mentre s'avviavano verso la villa. Gemmati rimase alquanto sorpreso dal tono di quella risposta, consegnò schioppo e carniere ad un domestico e andò con gli altri, ma a lungo il giorno fu pensieroso ed anche inquieto, guardava qualche volta il suo amico tutto annuvolato e che evitava visibilmente di trovarsi con lui. Alla fine approfittò di un momento in cui erano soli e gli disse: Alberto, stammi a sentire, da qualche tempo ce l'hai con me. Io, disse Alberto senza guardarlo. Sì. Tu, e non so perché, cosa t'ho fatto? Nulla, ti inganni, perché dovrei avercela con te? Gemmati gli prese la mano, che okay, non osò rifiutargli, e gli disse, guardandolo negli occhi: Saresti geloso? Geloso, disse Alberto trasalendo, e di chi? L'altro ebbe un moto di sorpresa. Ma dell'Adele? Perché sarei geloso? Replicò Alberto dopo un breve silenzio e fissandogli gli occhi in viso per la prima volta. Non fai la corte alla Velleda per conto tuo? Io. Sì, tu, insisté con un sorriso stentato, oppure è lei che l'ha fatte? Gemmati scoppiò in una buona e franca risata. Sei matto! Io sono un povero diavolo di medico in erba e lei una contessina che ha più anelli che io non abbia quattrini. Come vuoi, del resto. Ma a te che te ne importa? Nulla me ne importa, proprio nulla. Ho detto così per convincerti che non potevo essere geloso di te a motivo di Adele. Gemmati stette ancora qualche istante guardandolo negli occhi e stringendogli le mani e riprese da lì un momento. Ascoltami, Alberto, forse non sai tu stesso qual tesoro sia il cuoricino della tua Adele e come ti ami la povera fanciulla con quanta sincerità e con quanta delicatezza e come ti nasconda i suoi timori, i dispiaceri che le dai senza accorgertene. Sai che se tu la tradissi faresti. Toh, ci vogliamo abbastanza bene per dirti la parola tale e quale, una viltà. Da alcuni giorni la povera fanciulla amava anch'essa la solitudine, non perché si vedesse negletta dal cugino, che quando la vedeva sorridere le si schiudeva il paradiso, ma pel dolore di vederlo così, così, non sapeva lei stessa. Ehi la trovò su quel sedile dove la luna li aveva visti l'uno accanto all'altra e sentì qualche cosa che gli stringeva il cuore. La poverina stava a guardarlo timidamente, spalancando gli occhi per dissimulare le lacrime che le spuntavano, e non osando chiamarlo nemmen con gli sguardi, ehi le si avvicinò col sorriso falso come un colpevole. Allora Adele gli afferrò la mano con vivacità e scoppiò in pianto. Perché piangi? Disse Alberto, quasi anche lui con le lacrime agli occhi. Oh, perché son felice. Guarda che matta. Stettero un po' insieme. Egli parlava poco e distratto. Essa lo guardava di nascosto, quasi temesse di annoiarlo. Alberto, mi permetti che ti dica una cosa? Balbettò infine timidamente. Di, confidami cos'hai. Ma cosa mi vedi? Non lo so. Non sei più il medesimo. Egli arrossì lievemente. Perché mi fai cotesta domanda? Rispose bruscamente rialzando il capo da una specie di meditazione. Perché sei molto cambiato. Egli parve esitare. Temi che non ti ami? La fanciulla lo guardò attonita e rispose ingenuamente. Perché non mi ameresti? Non me l'hai detto tu stesso che mi ami? Voglio dire, se temi che non t'ami più, non me lo diresti in tal caso, rispose Adele al modo istesso e senza distogliere gli occhi dai suoi. Dunque, balbettò il giovane, e quel dunque gli si inchiodò nel pensiero. Dunque sarei proprio un vile, mormorò, allorché fu solo e fuggendo per la campagna come se alcuno l'inseguisse.